passaggi rurali, in viaggio dai Colli Euganei all'Adige.
Sono Sabina Magro e oggi vi porto con me alla scoperta delle tracce di Medioevo, Rinascimento, età d'oro della Serenissima, tra borghi, castelli, ville, giardini e musei, in un itinerario che ci conduce da Ponte Manco al Cataio, facendo tappa a Battaglia Terme, Val San Zibio e Galzignano Terme. Da Ponte Manco, che deve il suo nome alla mancanza del ponte di pietra, dato che inizialmente era in legno, prende inizio l'itinerario di oggi. Da qui si apre una finestra sul passato e sembra davvero che il tempo si sia fermato tra il 500 e il 700. Quando ripenso a questi periodi storici in Veneto, mi torna subito alla mente Venezia e la fase di massima fioritura della sua storia, rappresentata da lussuosi palazzi sul Canal Grande, opulente ville di campagna. Qui invece si respira l'altra storia, fatta dalla quotidianità di uno dei lavori più antichi del mondo, quello dei mugnai. Sembra di vederli ancora oggi all'opera con le mani e gli abiti biancheggianti di farina, circondati dagli aiutanti che spostano sacchi e mercanti che trattano sul prezzo. Come ben ancora si riconosce da ciò che resta degli impianti di macinazione posti su robusti manufatti di trachite euganea, le ruote dei mulini erano mosse dal salto d'acqua del canale Biancolino. Il corso d'acqua, che si muove all'interno di solidi argini, ha origine da un varco regolato da paratie mobili aperto sulla sponda orientale del canale Battaglia, all'altezza di Mezzavia, dove aveva sede un altro mulino. Grande fatica quello dello scavo dei canali e della loro continua manutenzione. Tutto ebbe inizio al tempo dei Carraresi. Intorno al 1114 l'imperatore Enrico V concesse loro la libertà di disporre liberamente delle acque possedute, un diritto davvero esclusivo che seppero sfruttare per navigare, irrigare i campi e soprattutto dette inizio alla costruzione di mulini. Nel testamento di Marsilio da Carrara, steso nel 1338, sono ricordati gli 8 mulini di Ponte Manco, che andarono all'asta quando la Repubblica di Venezia conquistò Padova e il suo territorio. Non deve essere stato facile passare dal governo di una signoria illuminata, che ha le sue origini proprio qui vicino, a Due Carrare, a quello dei veneziani, ma in pochi anni e passando di mano in mano a diversi proprietari legati alle grandi famiglie della Serenissima, il borgo cominciò a svilupparsi e si mantenne nel tempo. Lungo le riviere del canale sorsero quegli edifici che ancora oggi ci guardano passare. In origine erano magazzini, tettoie per stivare i grani e le farine, falegnamerie per tenere sempre in ottimo stato le ruote dei mulini e case affittate ai mugnai, ai carrettieri, commercianti, legati all'intensa attività che fu portata avanti fino agli anni 70 del Novecento. Uno sguardo alla facciata principale della villa padronale, K. Squaligo Grimani, oggi Fortini, e dentro, nell'oratorio della Beata Vergine Annunciata. Affreschi, decori, opere d'arte, infissi e mobili originali mi fanno capire perché il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, abbia scelto questo come luogo del cuore, raccogliendo migliaia di voti per il restauro, grazie soprattutto alle associazioni di appassionati locali che permettono la visita a chi lo desidera. Riprendo la via con i Colli Euganei all'orizzonte per raggiungere le loro pendici il Castello del Cataio. Oltrepasso il ponte che collega le due sponde del canale Battaglia e si apre un gigantesco cancello, quasi un arco di trionfo. Percorro un breve tratto a piedi, passando accanto al cortile dei giganti da poco restaurato e che ospitava rappresentazioni teatrali tanto amate dai proprietari. Una scala più confortevole per i cavalli che per noi umani mi conduce sulle terrazze. Da qui si colgono due prospettive diverse. Da una parte la fitta rete di fossi e canali che disegnano a linee regolari gli ultimi lembi di pianura su cui si alzano i colli Euganei e dall'altra il corso del Bacchiglione che va verso la sua foce nella laguna di Venezia. E mi immedesimo in una delle donne che lavoravano qui nel Cinquecento a servizio di Pio Eneo Bizzi, il primo proprietario e ideatore di questa suntuosa residenza. Anche i lavori umili e faticosi delle tante serve che pulivano sale e saloni, cucinavano pranzi per tanti ospiti illustri, lavavano montagne di piatti e pentole, devono essere stati più sopportabili grazie alla bellezza di questo luogo. Gli affreschi del salone principale che raccontano le storie della famiglia ridanno vita a uomini e donne. Quando furono dipinti, pochi sapevano leggere, ma tutti potevano godere del racconto per immagine, che ancora oggi ci parla di storie vere e allegoriche. Un albero genealogico con tanti rami e nomi mi dà lo spunto per ricordare non solo chi è qui citato, ma anche chi è venuto dopo. Infatti il castello nell'Ottocento passò in mano alla famiglia imperiale d'Austria e per un periodo fu deposito di una importante collezione archeologica rientrata in seguito al Museo di Este e di opere d'arte conservate ancora oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna. La Cappella Gentilizia, raro gioiello del neogotico, oggi è aperta al pubblico e io colgo l'occasione. Costruita nel 1838 per la visita degli imperatori d'Austria, è una delle più bizzarre costruzioni dell'Ottocento italiano, fatta di legno colorato, dorature e cieli stellati. Tra queste sale si parlò in tedesco fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando lo Stato italiano ne entrò in possesso come riparazione dei danni di guerra. Da allora è proprietà privata, con possibilità di visita e di godimento davvero di tutti. Questa ca costruita sulla trachite che riaffiora in alcuni punti presso il taglio, cioè il taglio del canale, da cui prende la denominazione. Al castello del Cattaio circola la leggenda della Dama Azzurra, una donna bellissima che si aggirerebbe tutta vestita d'azzurro, inquieta e guardinga, affacciandosi spesso da alcune finestre dell'edificio. Nessuno ha saputo precisare il periodo nel quale cominciò a diffondersi la storia e neppure l'identificazione delle parti del castello dalle cui finestre tali apparizioni iniziarono a manifestarsi. Lo spettro ha un nome, quello di Lucrezia Dondi dell'Orologio, moglie di Pio Enea II degli Obizzi. Il tragico evento che ha dato origine al fantasma è questo. Nella notte tra il 15 e il 16 novembre 1654 a Padova, fu brutalmente uccisa, rasoiata nella sua camera da letto. Quando la servitù irruppe nella stanza, richiamata dalle urla strazianti, lei era ormai in un lago di sangue, con la gola recisa. Voci e testimonianze iniziarono a giungere alle orecchie del marito sulla persona di tal Attilio Pavanello, amico del figlio Roberto. Sembra che questi si fosse invanghito di Lucrezia, al punto da penetrare nella sua camera e cercare di usarle violenza. Alle urla di lei le recise la giugulare, colpendola con il rasoio e scappò. Nel letto c'era anche il figlio minore Ferdinando, che 13 anni dopo, aiutato dagli uomini armati della sua scorta, trucidò a colpi di archipugio e di coltello colui che sapeva essere l'assassino della madre, decapitandolo infine con la spada. Perché il fantasma di Lucrezia appare al Cattaio e non dove venne brutalmente assassinata? Perché nei giorni successivi al delitto, una porzione del pavimento della camera di Lucrezia, quella in cui il corpo senza vita si era accasciato in un lago di sangue, fu rimosso e appeso a uno dei muri d'entrata all'interno del castello. Pio Enea, il marito, trasportò lì gli effetti di Lucrezia, abiti, gioielli, bauli, per cui nella dimora padovana degli Obizzi nulla rimase che appartenesse alla Dondi. Lasciato il castello, pochi metri, e cambio mezzo di trasporto. Dalla bici alla barca? A Battaglia Terme è possibile farlo nella conca di navigazione, un monumento di ingegneria idraulica che, consentendo ai natanti di superare un dislivello massimo di 7 metri, collega il canale di battaglia, ovvero il territorio padovano ed euganeo, con il Rialto Vincenzone, cioè con il mare Adriatico. E qui ritrovo la memoria dell'arte di costruire imbarcazioni e navigare lungo i corsi di acqua dolce proprio al Museo della Navigazione Fluviale. Situato al limite della riviera Ottazzo, costituisce un unicum nel suo genere, in quanto raccoglie al suo interno e anche all'esterno storie, materiali e ricordi di vita vissuta, attraverso i quali si possono riscoprire tradizioni, pratiche e attività di un recente passato che non deve essere dimenticato, quello di cui i barcari furono protagonisti. È davvero curioso trovare qui un museo dedicato a un tema che ci si aspetta in una località marittima o lungo i grandi fiumi. Risalita in sella, mi avvicino al Colle Sant'Elena. Incontro ai suoi piedi ciò che resta del magniloquente albergo e stabilimento termale dell'INPS, un'opera datata al 1936. Immerso in un parco con alti alberi, oggi è in stato di abbandono, ma è evidente che quando veniva utilizzato poteva ospitare centinaia di persone per la cura della salute. Raggiungo la cima del colle dove mi accoglie la bianca ed elegante villa selvatico Emo Capodilista. Il giardino che lo Iappelli progettò nell'Ottocento è ben più recente dell'edificio originale seicentesco, a cui si sale passo dopo passo e contando 140 scalini. Qui accanto alla cappella si trova una grotta sudorifera, frequentata già in età alto-medievale. La gente del posto chiama questo luogo il Colle della Stua, cioè della stufa, per i caratteristici vapori esalati dalle acque termali che raggiungono i 90 gradi di temperatura. Scendo in pianura e costeggiando ampi fossi da cui mi salutano gli aironi cinerini che indisturbati si alzano in brevi voli, raggiungo rapidamente Val San Zibio per rinfrescare mente e corpo nel parco di Villa Barbarigo. Il portale di Diana, con le statue che si reggono salde da oltre 400 anni, evoca il tempo in cui si arrivava navigando direttamente da Venezia. Fu chiamato Luigi Bernini, architetto e fontaniere del Papa, a realizzarlo. I committenti furono i nobilissimi signori veneziani che annoverano in famiglia anche il santo Gregorio Barbarigo, l'ispiratore del simbolismo spirituale che sta dietro ad ogni elemento. Giardino e villa furono voluti dopo la devastante peste del 1631, come segno di gratitudine per la salvezza e per ricordare a se stessi e agli ospiti che anche dopo le più grandi difficoltà e sofferenze si può rinascere. Alberi secolari, fontane, l'isola dei conigli e soprattutto il labirinto. Quante volte sono stata qui in tutte le età della mia vita e sempre scopro un dettaglio che mi fa fermare, sedere, respirare il profumo di questo verdissimo angolo incastonato tra le propaggini dei colli. La statua di Cronos, il tempo, tiene sulle spalle un pesante masso che simboleggia i 12 mesi dell'anno e l'occhio cade sull'iscrizione. Volan col tempo l'ore e fuggon gli anni. L'acqua delle sorgenti euganee e la mano paziente e precisa dei giardinieri non hanno mai smesso di mantenere questo grande spazio così, che ne possiamo godere in tutte le stagioni. Primavera, estate, autunno, inverno fanno mutare forme e colori. I suoni del fruscio dei rami sugli altissimi alberi e delle foglie delle siepi, vere opere d'arte topiaria, quella di saper dare forma dorata alle siepi e agli arbusti, si fonde perfettamente con le melodie delle quattro stagioni di Vivaldi. Chissà quante volte qui sono state interpretate dal vivo. Violini e tamburi echeggiano per sempre. Difficile lasciare questa meraviglia, ma sono curiosa. Al Museo Nazionale Atestino di Este è conservato un masso in trachite che viene da Galzignano e voglio andare a vedere dove è stato ritrovato. È stato iscritto sulla trachite un testo in latino, ma con l'andamento preferito dai veneti antichi, che erano soliti leggere dal basso verso l'alto anziché da sinistra a destra. era stato posto come pietra di confine tra le terre dei Patavini e degli Atestini, lungo una linea immaginaria tracciata per assegnare agli uni e gli altri porzioni di questo territorio, in particolare delle tre risorse principali che qui abbondavano: acqua, pietra e legname. Raggiungo il Museo Naturalistico Archeologico, che ha sede in un edificio appositamente recuperato. Qui sono documentate storie che conosciamo bene, ma forse mai abbastanza, di varietà di terre e rocce, di piante e animali che i Colli Euganei portano nel loro DNA. E soprattutto sempre nuova e in corso di continuo aggiornamento è la ricostruzione di come l'uomo ha scelto di abitare in questi alti e bassi naturali, cogliendo nel meglio dalla preistoria e senza soluzione di continuità fino ai nostri giorni. Il museo conserva anche una notevole varietà di ceramica rinascimentale, dai vivaci colori e dalla tipica foggia che le migliori botteghe sapevano realizzare, come nella migliore tradizione di questa terra generosa. Acqua di sorgente, acqua di canale, acqua di fiume che vede passare davanti ai nostri occhi paesaggi diversi che ci accompagnano su e giù lungo la linea del tempo. Acqua come risorsa primaria per la nostra sopravvivenza e per il nostro ambiente. Acqua che ci invita ad assaporare lentamente tutto ciò che ci è passato davanti agli occhi con questo cercare le tracce dei luoghi che insieme abbiamo scoperto. Perché questa terra che chiamiamo Veneto ha le sue radici nella civiltà dei Veneti antichi, che impostarono la loro cultura proprio sull'utilizzo sapiente delle acque che, sempre generose, conobbero, curarono e considerarono sacre.
Dai Colli all'Adige è un'iniziativa del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, e da Fondazione Cariparo.